Vogliamo leggere un verso nel Salmo 84 e su questo verso vogliamo soffermare la nostra meditazione questa sera. Vogliamo chiedere al Signore di parlare ai nostri cuori. Salmo 84. Leggiamo il verso 11. Amen, così è scritto. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. Amen. Fin qui il verso. Ancora di meno voglio prendere l'ultima parte di questo verso, che dice: egli, cioè il Signore Dio, non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. Dio non rifiuta mai di fare il bene. Questo verso ci dice, in altre parole, che Dio non negherà mai una benedizione ai suoi figliuoli. Dio benedirà sempre, dette in altre parole, sempre i suoi figli. Allora molto spesso ci chiediamo come mai, quando preghiamo e chiediamo a Dio di intervenire, di darci qualcosa, a volte Dio non risponde. A volte chiediamo qualcosa e Lui ci dà completamente l'opposto. Noi chiediamo qualcos'altro e Lui ce ne dà un'altra ancora di cose. Oppure a volte noi chiediamo tante cose e nessuna di queste cose ci viene concessa. Come mai, se la Bibbia dice che Dio non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente? Bene, le motivazioni possono essere tante, perché Dio a volte non ci dà quello che noi vogliamo. Ma in questo verso ci viene detto, e viene un po' tra le righe, le dobbiamo guardare, ci viene detto che il Signore non rifiuterà di darci il bene. Egli non ci darà mai qualcosa di male, ma Egli ci darà sempre qualcosa di buono. Dio non rifiuta mai nulla di buono a coloro che lo amano, potremmo parafrasare questo verso. Quindi, se Dio ci nasconde a volte qualcosa, se Dio a volte ci rifiuta qualcosa, se a volte Dio non ci dà quello che noi chiediamo, dobbiamo sapere che sicuramente quella cosa non è buona per noi. Dobbiamo avere una ferma confidenza nel cuore, e cioè che Dio ci darà sempre ciò che è buono e rifiuterà sempre ciò che non è buono per noi. Siete convinti di questo? Noi che siamo genitori lo sappiamo, però coloro che sono figli, e tutti noi siamo figli o siamo stati figli, quelli che sono figli invece pensano che il papà, la mamma, a volte non vuole dare ciò che è buono a loro. Invece noi che siamo genitori sappiamo che siamo pronti a dare sempre tutto ciò che è buono ai nostri figli. Ma a volte bisogna dire no ai nostri figli, perché quello che loro ci chiedono non è buono per loro. Noi che siamo più maturi sappiamo ciò che è buono per loro e sappiamo ciò che potrebbe essere dannoso per loro, e allora facciamo a volte le valutazioni. Ora dobbiamo essere convinti che Dio è più saggio di noi, che Dio è infinitamente più sapiente di noi, che Dio sa cosa è buono per noi e noi come figli suoi a volte non lo sappiamo. A volte ci illudiamo di saperlo, ma in realtà non lo sappiamo. Dobbiamo imparare questa lezione. Potremmo pensare che una cosa potrebbe essere buona per noi, ma prima quella cosa la dobbiamo sottoporre alla volontà di Dio, la dobbiamo sottoporre alla sapienza di Dio, alla saggezza di Dio, e poi pensare che è buona. Molto spesso noi pensiamo che quello che desideriamo, quello che bramiamo, sia qualcosa di grande valore per noi, ma poi quando lo portiamo davanti a Dio, egli dice: no, questa è spazzatura. Vi ricordate l'Apostolo Paolo, quando parla della sua vita di prima? Egli dice: io sono stato cresciuto, sono nato in una famiglia ebrea, sono stato cresciuto nella legge farisaica, io sono diventato anche un uomo importante del Sinedrio, ma tutte queste cose che dal punto di vista umano può sembrare di grande valore, lui dice ora davanti alla conoscenza di Dio, queste cose per me sono come tanta spazzatura. Non hanno più valore, hanno perso il loro valore. Agli occhi umani può sembrare qualcosa di bello essere importante, essere autorevoli, essere giusti, buoni verso il prossimo, fare tante opere buone, ma davanti a Dio a volte tutte queste cose sono spazzature. E allora dobbiamo sempre sottoporre tutto alla saggezza di Dio. Lui sa come siamo fatti noi. Egli conosce perfettamente il nostro essere, conosce perfettamente il nostro cuore. Egli conosce ognuno di noi individualmente e sa se quella cosa che stiamo chiedendo è buona per noi o non lo è. Forse è buona per qualcun altro, ma forse per noi non lo è. Forse quella cosa è buona per noi, ma non è buona per qualcun altro. Perché egli, conoscendo come siamo fatti individualmente, sa anche le cose che ci fanno bene e cosa ci fanno male. Faccio un altro esempio. Ci sono alcuni che sono malati di, non so, celiachia, per esempio, no? Un bel tozzo di pane, caldo, fresco, appena sfornato, che buono che è, vero? Ti piace il pane appena sfornato, quello bello morbido? Io mangerei una panella intera quando è così. Però se per noi è buono e ci fa bene mangiare quel pane, se lo diamo a qualcuno che è malato di celiachia, quello è un danno atroce, correrà subito in ospedale perché starà male. Se un farmaco, per esempio, a noi ci fa bene, non vuol dire che va bene per tutti, a volte noi gli consigliamo agli altri, no? Ah, a me, io ho preso una tachipirina, a me è passato subito il mal di testa, prendilo pure tu. Calma, non sei un dottore. E deve essere il dottore a dirglielo se la può prendere o non la può prendere, perché potrebbe fare un danno atroce quella medicina all'altra persona, perché magari basta essere un po' allergici a certi componenti di quella medicina e si muore. Ciò che per me è stato utile e buono potrebbe essere un danno per gli altri. E così è il Signore. Egli conosce perfettamente se quella cosa che stiamo chiedendo è buona per noi oppure sarà per noi, potrebbe essere per noi una tentazione e ci potrebbe rovinare spiritualmente parlando. Lui sa che, per esempio, vincere la lotteria, vi piacerebbe vincere la lotteria? Magari, insomma, una vincita alla lotteria, mi sistemerei per tutta la vita. Potrebbe sembrare una cosa buona, potrebbe sembrare una cosa stupenda, meravigliosa, ma il Signore sa che se tu vincessi alla lotteria tutti quei soldi, l'anima tua si legherebbe così tanto a quei soldi che si perderebbe per l'eternità. Andresti all'inferno con tutta la lotteria, con tutti i soldi della lotteria, per meglio dire. Andresti all'inferno così. E allora il Signore evita che tu faccia una vincita così. Anzi, Egli ti impedisce proprio di andare a giocare alla lotteria, perché non è buono per te. Egli sa cosa è buono. Molte volte noi cerchiamo l'onore delle persone e vogliamo diventare persone importanti. Non so, come pastore, io vorrei diventare, non so, membro del consiglio generale, un predicatore come Billy Graham. È una cosa bella poter predicare a migliaia di persone, ma se quello è stato buono per Billy Graham e ha fatto tanto del bene a tante persone evangelizzandoli, non potrebbe essere altrettanto buono per me, visto la mia superbia, il mio orgoglio, visto la mia capacità di elevarmi subito quando c'è qualche buon successo nella predicazione. E allora il Signore ti fa stare in una chiesa piccolina dove ci sono 4 o 5 persone, così non ti perdi l'anima e non rovini il tuo ministero. Questi esempi per dirci che Dio è saggio ed Egli ci fa del bene. E se a volte non opera nei nostri confronti così come noi vogliamo, a volte è proprio per il nostro bene. Quindi qualcuno ha detto: a volte siamo benedetti non essendo benedetti. A volte veniamo benedetti da Dio quando Egli non benedice secondo il nostro pensiero, secondo il nostro modo di pensare. Ciò che si intende per non essere benedetti in questo caso, non essere benedetti nel modo in cui noi pensiamo di doverlo essere o il modo in cui vogliamo noi essere benedetti. Signore, io voglio essere benedetto, voglio tutta la gloria del mondo, stai attento. Non è la benedizione di Dio quella per te, potrebbe essere una maledizione per te. La benedizione di Dio a volte è non essere benedetti così come Dio, come tu vuoi essere benedetto. A volte abbiamo un'idea sbagliata della benedizione di Dio. A volte noi pensiamo che la benedizione di Dio sia la gioia. Essere sempre allegri, gioiosi, contenti di tutto, questa è la benedizione di Dio. No, a volte la benedizione di Dio può essere il pianto, piangere. Molte volte noi pensiamo che uscire fuori dalla chiesa battendo le mani, saltando di gioia, questa è la benedizione. No, a volte è uscire dalla chiesa pentiti, addolorati, rattristati nel cuore per la predicazione della parola di Dio che ci ha fatto vedere quanto peccato ancora c'è nel nostro cuore, quanto c'è ancora da modellare nella nostra vita, quanto ancora dispiaciamo al Signore col nostro comportamento. È quella la benedizione di Dio, perché ci porterà poi al Signore e non andarcene soddisfatti, allegri, senza togliere ciò che deve essere tolto dalla nostra vita. A volte pensiamo che la benedizione di Dio sia la salute, sempre salute. Invece è la malattia, affinché noi non ne superbiamo oltremodo, disse l'Apostolo Paolo, no? E noi pensiamo che la guarigione, la salute è sempre quella, la benedizione di Dio. No, per Paolo la benedizione di Dio era quella malattia. La mia grazia ti basta. E quindi la malattia è diventato una benedizione per Paolo. Molte volte noi ci lamentiamo delle nostre malattie. Signore, perché questa malattia? Perché non mi benedici e mi guarisci? Ma io ti sto benedicendo, non guarendoti, perché quella malattia è a scopo di benedizione per te. Ma quello sta sempre bene. Per lui va bene così. Quella medicina per lui va bene. Per te quella medicina non va bene. Dobbiamo essere convinti di questa realtà. A volte per noi la benedizione è sempre battere le mani quando cantiamo. A volte la benedizione di Dio è battersi il petto quando preghiamo. E potremmo fare tanti esempi. La benedizione di Dio è diversa da come la intendiamo noi. La benedizione di Dio è tutto ciò che fa bene a noi e non sempre quello che vogliamo noi. Noi dobbiamo prendere tutto dalla mano del Signore, ciò che ci piace e ciò che a volte a noi sembra non piacere. Ma se noi lasciamo operare il Signore nella nostra vita, vedremo che anche quello è buono. Anche la correzione è buona. Anche la tristezza, secondo Dio, è buona. Diceva l'Apostolo Paolo, io mi rallegro se vi ho rattristati, perché questa tristezza, secondo Dio, è buona. È una benedizione per voi, Corinti, ma anche per noi è buona. Ma io in chiesa vedo tutti tristi, magari fossero tristi perché la parola di Dio ha prodotto quella tristezza che porta al ravvedimento. Magari fossimo rattristati tutti quanti, secondo Dio, vorrebbe dire che il Signore sta preparando un grande risveglio per noi. E il risveglio non è cantare cantici e battere le mani e far finta che tutto va bene. La benedizione è porre rimedio lì dove c'è da porre rimedio, piangendo a volte. Ecco perché allora la benedizione secondo Dio è diversa dalla secondo me, dal secondo noi. Dio è così saggio che a volte ci nega la benedizione perché sa che non potremmo gestire quelle cose. Non saremmo in grado di essere noi a governare quelle cose, ma quelle cose governerebbero noi. Un esempio. Signore, dammi un computer nuovo, perché quello vecchio non mi fa fare niente. Non posso entrare in internet. Vorrei entrare in internet. Va bene, il Signore ti provvede un computer nuovo che puoi entrare in internet. Ma invece di gestirlo tu il computer, allora, con internet, sarà il computer che gestirà te. Starai sempre vicino al computer, non farai più quello che facevi prima, magari visiterai quei siti che prima non potevi visitare perché ci voleva un computer più veloce, con più memoria, con più RAM e così via, no? E allora sarai attratto sempre da quel computer e da quelle cose e sarai schiavo del computer. Non era meglio che il Signore ti diceva no, la mia grazia ti basta, goditi il computer senza internet? Sarebbe stato meglio a volte, e sono piccoli esempi che ci devono servire a capire e a comprendere come Dio pensa, come Dio agisce nei nostri confronti. Dio è così saggio sempre che a volte ci nega ciò che chiediamo perché sa che avendo quello che chiediamo avremmo dimenticato Lui, ci dimentichiamo di Lui. Signore, provvedimi una fidanzata, un fidanzato che ne ho bisogno. Va bene, ti faccio un fidanzato, una fidanzata. E poi siamo così presi dalla fidanzata che ci dimentichiamo del Signore, del nostro sposo celeste. La domenica invece di venire in chiesa siamo dalla fidanzata. Se vanno in chiesa, adesso le fidanzate, ho incrociato lo sguardo di Ornella, ha detto no, se vanno in chiesa lì va bene. Ma non vanno in chiesa da nessuna parte, no? Vado dalla fidanzata e andiamo a fare la passeggiata al mare. La fidanzata va coltivata, sì, ma abbiamo dimenticato il Signore. Sono piccoli esempi, forse banali, ma ci devono portare a riflettere. Forse il Signore ci nega certe libertà perché potremmo innamorarci e diventare troppo mondani, innamorarci del mondo e diventare troppo mondani. Forse il Signore ci nega certe cose che noi chiediamo perché potrebbero rovinarci dal punto di vista spirituale. Infatti Agur, lo scrittore di uno di tanti proverbi della scrittura, ma del proverbio del capitolo 30 dei proverbi, al verso 8 e 9, dice: allontana da me la vanità e la parola bugiarda, non darmi né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario, perché io una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. Devo ammettere che è difficile pregare così, è vero? Forse è facile dire: Signore, non farmi troppo povero affinché io non rubi, questo è facile da dire. Ma dire: Signore, non farmi troppo ricco affinché io ti rinneghi, la ricchezza, insomma, è meglio che la povertà, diciamoci la verità. E pregare: Signore, non farmi ricco, non ci viene spontaneo, perché il più delle volte vogliamo essere ricchi, vogliamo sempre qualcosa di più. Vorremmo sempre qualcosa di più del necessario, del pane necessario. Vogliamo sempre banchettare con bistecche, con torte e biscotti. Vorremmo sempre vestirci di abiti nuovi, sontuosi e firmati. Ci piacerebbe. Ma Agur dice che questo desiderio è altrettanto pericoloso quanto è pericoloso essere poveri. Quando uno è povero, a volte è pericoloso perché è tentato di andare a rubare per poter andare avanti. Signore, aiutaci, scampaci da questa tentazione di rubare. Ne abbiamo parlato nel lunedì, no? Di non rubare. Però anche, Signore, guardaci dal desiderare di diventare ricchi, perché è altrettanto pericoloso. C'è la tentazione che a un certo punto possiamo dire: ma ora del Signore ne posso fare a meno, c'ho i soldi, non ho bisogno del Signore. E capita. Una volta mi chiesero: fratello, ma perché in Africa il Signore fa miracoli di guarigioni e qui non li vediamo mai? Certo, in Africa se uno si ammala, prende una febbre, per dire, una semplice febbre, lì si rischia di morire perché non ci sono medicine, non ci sono assistenza sociale. E allora devono pregare il Signore, pregare con fede affinché il Signore li possa guarire per poter vivere. E allora le preghiere sono fatte con sentimento. Come posso vedere il miracolo qui come lì? Quando ci sono i soldi, il nostro Dio diventa mammona e non abbiamo bisogno del nostro Dio, l'Eterno, il Signore, che possa intervenire. Signore, aiutaci a credere che tu non rifiuterai mai di fare il bene. E il bene nostro è ricevere grazia e gloria da Lui. Infatti il Signore concederà sempre grazia e gloria secondo la sua perfetta volontà. Il nostro bene è accostarci a Dio, il nostro bene è Dio stesso, la nostra parte di eredità e di ricchezza è Dio, la nostra benedizione è avere Dio dalla nostra parte. E questo Dio non lo rifiuterà mai a nessuno. Cercate e troverete. Cercatemi e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Dio è sempre per il meglio per noi. Egli ci concederà tutto ciò che ci farà bene, lo farà sempre, anche quando non glielo chiediamo, Egli ci farà del bene. Ma noi dobbiamo cercarlo. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose che sono materiali, che sono relative poi, in fin fine, saranno date in più. Il nostro bene primario è cercare Dio, cercare il regno di Dio, cercare la sua giustizia, perché Egli non recuserà di fare del bene a quelli che sono giusti, che camminano rettamente. Allora, se noi dobbiamo ricevere la benedizione di Dio, dobbiamo ricercare la giustizia di Dio, la giustizia di Dio nei nostri cuori. Quindi cerca di essere contento di avere Cristo solo nel tuo cuore, perché Cristo è il bene primario. Se abbiamo Cristo, abbiamo le infinite ricchezze di Dio, abbiamo tutto il bene che Dio ci può dare. E che cosa possiamo chiedere d'altro? Filippesi capitolo 4 verso 19 dice Paolo: il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Chi ha Cristo Gesù? A ogni bene, il bene suo però. Se Dio non ci ha dato qualcosa questa sera, qualcosa che gli abbiamo chiesto, che gli chiediamo da tanto tempo, non ci preoccupiamo. Lodiamolo il Signore questa sera, perché Egli ci ha benedetto non dandoci ciò che abbiamo chiesto. Ma Egli questa sera è pronto a darci ciò che è buono per noi. O glielo chiediamo o non glielo chiediamo, Egli ci farà sempre del bene. Anche se non glielo chiediamo questa sera, Egli farà del bene perché ci ama, perché ci vuole bene. E allora vogliamo dire: Signore, voglio il tuo bene, voglio il bene che tu hai preparato per me, io voglio la benedizione che tu hai preparato per me, non quello che io penso che sia buono per me, ma quello che tu pensi sia buono per me. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo pregare. Alleluia.